La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Spartacus e la rivolta degli schiavi.
A nessuno piace combattere, tantomeno ai gladiatori. Lo fanno solo perché gli togli le catene e gli metti un'arma in mano. Solo in quel momento possono sognare di essere liberi. Ed è quello che ha sempre sognato Spartaco, possedere un'arma e sognare di essere un uomo libero. Our Fest.
Immaginata dall'alto, l'antica città di Roma sembra un cuore che palpita e pompa il suo sangue lungo le grandi strade maestre. La via Appia, tra queste, è larga, ben costruita e interamente pavimentata. Ne scandiscono il passo le pietre miliari e a intervalli ci si imbatte in monumentali aree di sosta dove è possibile abbeverare i cavalli e trovare ristoro.
Nel 71 a.C. però è ben altro a colpire la vista dei viaggiatori lungo il cammino, qualcosa che ricorda uno scenario apocalittico.
Allora è vero?
Mai visto niente di simile.
Seimila uomini crocefissi ai bordi della strada con le vene tagliate per renderne la morte più rapida. I loro corpi, rinsecchiti dal sole, emanano un olezzo nauseabondo.
È questo ciò che rimane di un esercito che fece impallidire le invincibili legioni di Roma. I corvi affamati ne fanno scempio. Tutto aveva avuto inizio pochi anni prima nelle miniere del massiccio nero della Nubia, a sud dell'Egitto. 122 traci, avvinti per il collo, trascinavano le loro catene roventi lungo il deserto. Tra loro ve n'era uno di nome Spartaco.
Aveva 23 anni, ma il suo fisico, provato dalla fatica, ne mostrava molti di più. Nei capelli, nella barba e sul viso, era completamente ricoperto di sabbia. Sotto, però, la sua pelle era scura come gli occhi, neri e profondi.
Laggiù, nella miniera, lavarsi era un lusso non concesso e la superficie del corpo era un variegato mosaico di loridume e terriccio. Fra quegli uomini regnava sempre il silenzio.
Parlate, dite qualcosa. Sorridete per Giove.
Loro, invece, taciti come la morte.
Poco tempo e anch'io sarò così.
Portavano a fatica gli strumenti da lavoro, picconi, scalpelli, leve, aiutati anche da bambini magri e barcollanti. Chi non aveva più forza per lavorare veniva dato in pasto al deserto. Per chi sopravviveva, invece, la sera regalava un po' di cibo e il canto fiero di Spartaco.
Tutti ancora dormian per l'alta notte, i guerrieri e gli dei, ma il dolce sonno, già le pupille abbandonato avea di Giove, che pensoso in suo segreto, divisando venia come d'Achille, con molta strage delle vite argive, illustrar la vendetta.
Gli altri schiavi lo consideravano un padre, malgrado la giovane età. Egli era il solo a condurli oltre quelle tenebre col pensiero, ma ciò bastava. All'alba, però, un rullo di tamburi li riportava alla cruda realtà, fatta di catene e fatica.
Così per settimane, per mesi e mesi, finché un giorno...
Oh.
Spartaco, seguimi. Ci sono delle persone che vogliono parlare con te.
Pensò che fosse giunta la fine. Certamente lo attendeva la stessa morte brutale di chi, come lui, era considerato un capo dai compagni. Ma quella ancora non era la sua sorte.
Alcuni uomini, infatti, erano venuti da molto lontano per portarlo ad Alessandria. La destinazione finale era un'altra, però. Capua, nella penisola italica. Vanto di quella splendida città era la scuola dei gladiatori di Lentulo Batiato, un omone grasso e tozzo, con una lunga barba nera e gli occhi grandi e sanguigni. Era stato lui a comprare Spartaco.
Lavatelo, tagliategli barba e capelli, ungetelo d'olio e dategli da mangiare.
Poche ore dopo si trovò assieme a un centinaio di gladiatori, coperti ai fianchi soltanto da bianchi drappi di stoffa e totalmente rasati sull'intero corpo. Si allenavano con mazze e picche di legno.
Presto anche lui fu pronto ad affrontare il primo combattimento. Il suo avversario si chiamava Droba, un africano. Quella mattina l'aria era frizzante. Non lasciava presagire lo spettacolo cruento che di lì a poco avrebbe infiammato gli animi.
Ti saluto, giorno di morte, disse Droba al risveglio.
Come di rito, i due lottatori si recarono alle terme e si tuffarono nell'acqua bollente. L'atmosfera era satura di vapore. Poi si coricarono su tavole di legno, dove i loro muscoli vennero massaggiati con olio d'oliva.
Tanta cura per andare sull'arena ed uccidere senza pietà. Nessuna forma di vita è più vile di quella nostra.
Vennero quindi avvolti in lunghi mantelli di lana, i sudari, e rifocillati con un po' di vino e pezzi di carne fredda. Non si guardavano mai negli occhi, né si parlavano.
Nel piccolo ambiente che si apriva sull'arena, l'africano ruppe il silenzio.
Spartaco, tu credi agli dèi?
No, Droba.
Ma a qualcosa credi?
Credo in te e in me, ma preferisco sognare piuttosto che credere.
Chi vuol vivere sogna. Io sono schiavo e lontano da casa. Di vivere non mi importa più niente. Non ti ucciderò, Spartaco.
Ti sbagli. Vivere è l'unica virtù di uno schiavo.
Ma tu sai che non possiamo vivere entrambi.
Si trovarono infine uno di fronte all'altro, nel cuore dell'arena. Spartaco stringeva un pugnale, Droba un rampone a tre rebbi e una rete. Migliaia di uomini li incitavano a gran voce.
Uccidilo!
Africano! A morte!
Africano!
Fallo a pezzi!
Fu allora che lo schiavo africano impazzì. Lanciò un urlo di guerra e poi corse verso la tribuna. Ci furono attimi di terrore, spezzati ben presto dai giavellotti di alcuni soldati che lo colpirono più volte.
Spartaco era rimasto immobile. Quando vide il compagno stramazzare al suolo, gettò per terra il pugnale. Fu solo il primo di tanti altri gladiatori che avrebbe visto morire. In breve tempo era diventato il miglior lottatore di tutta la scuola, meritandosi anche il privilegio di poter chiedere una donna con cui trascorrere le sue notti. Battiato lo aveva accontentato con una schiava germanica, alta e bionda.
È tutta tua. Fanne quello che vuoi, falla partorire, trascurala. Ma non sfigurarla, non sai quanto mi è costata.
Quando la giovane si fece avanti, aveva due tagli sul volto, un occhio tumefatto e contusioni ovunque, sulla fronte, sul collo, sulle braccia.
Ma è già sfigurata.
È tutto quello che posso darti.
Come si chiama? Che lingua parla?
Si chiama Varinia, parla la nostra lingua.
Secondo il rito, Batiato strappò le vesti della giovane donna e la consegnò al gladiatore Trace, completamente nuda. Lei rimase in piedi fiera, senza mostrare né dolore né pena per la sua condizione. A Spartaco fu sufficiente un solo istante per vederla e subito amarla.
Quella notte si trovarono soli nella piccola cella di Spartaco. Quel luogo angusto, umido e senza finestre sarebbe diventato il loro rifugio.
C'è soltanto un letto qui.
È il vostro letto. Io dormirò per terra.
No, Varinia. Lascia che sia io a decidere. Dormirò io per terra. Poggerò la testa su questa pietra.
Nessuno mai prima le aveva riservato una simile premura. Lo amò per sempre. E ben presto si sarebbero divisi, stretti l'uno all'altra, quel rudimentale giaciglio. Spartaco e Varinia si abbandonarono ad un sentimento profondo. Seppur diversi, erano accomunati da un grande amore per la vita, quella che a Capua, nella scuola di Lentulo Batiato, gli era negata.
Voglio che tu faccia una cosa, Spartaco. Nella mia tribù c'è una credenza.
Quale credenza?
Noi crediamo che l'anima entri nel corpo dal naso e dalla bocca, poco per volta, respirando. Perché sorridi?
Per le cose meravigliose a cui crede la gente.
Tu sei un greco, voi non credete a niente.
Io sono un trace. E poi non è vero quello che dici. I greci credono, ma alle cose più belle a cui si possa credere.
E quali sarebbero le più belle?
Sono racchiuse in una sola parola. Libertà.
La mattina, il rullo dei tamburi chiamava i gladiatori alle esercitazioni. Prima di mangiare, dovevano correre per 40 minuti. Nel frattempo le donne pulivano le loro celle. Sempre a loro toccava cucinare, coltivare l'orto, pulire i calidari e badare alle capre, mentre gli uomini si allenavano.
Una mattina si udì Batiato gridare, in preda ad un attacco d'ira.
Tutti in fila! Avanti! Correte!
Poi, a passo spedito, si parò davanti a loro, scortato da un gruppetto di soldati.
Mi è giunta voce che alcuni di voi stanno tramando alle mie spalle. Come devo interpretare questo silenzio? Eh? È così che mi ripagate? Vi ho strappato via dalle miniere, dalle galere, dai topi e dalla fame. Vi ho dato cibo, una donna, anche le mie terme. Siete dei vili. Uno di voi morirà oggi. Pagherà per tutti. Prendetemi un africano.
Due soldati afferrarono un uomo e lo trascinarono davanti a tutti, così che ognuno potesse vedere.
Questa è la fine che fa un traditore. Uccidetelo!
Uno dopo l'altro e senza pietà, i soldati si avvicinarono al condannato, trapassandolo con i giavellotti. In pochi istanti, lo schiavo giaceva a terra in una pozza di sangue.
Ora non avremo più fastidi. I cani smetteranno di ringhiare.
Spartaco, rimasto silenzioso e immobile fino a quel momento, si voltò verso Crisso.
Il vero cane qui dentro è lui.
I due gladiatori si fissarono negli occhi. Poi cercarono lo sguardo di un altro compagno, Enomao. Nei loro volti si poteva leggere il sentimento di tutti gli schiavi italici.
Io non mi batterò mai più contro un gladiatore.
Avendo udito le sue parole, altri si avvicinarono a lui.
Cos'hai intenzione di fare?
Lo saprò quando arriverà il momento. Adesso disperdiamoci.
Non vi fu bisogno di dire più nulla. Il trace sussurrò qualcosa all'orecchio di Crisso.
Se ci muoviamo adesso, non possiamo più tornare indietro. Se non riusciamo a fuggire, ci uccideranno.
Non lo faranno, Spartaco.
Attento, ci stanno guardando.
I soldati di Batiato, insospettiti,
si avvicinarono schioccando le fruste e impugnando i coltelli. Il primo a reagire fu Enomao.
Ora! Siamo forse degli animali che devono tenerci a bada con la frusta!
Proprio in quell'istante Spartaco si alzò in piedi e insieme a lui una ventina di suoi compagni.
Crisso! Enomao! Alla porta! Bloccate il passaggio!
Mentre pronunciava queste parole, gli altri gladiatori si erano già lanciati sui soldati, uccidendoli con ferocia inaudita. Le donne in cucina fecero lo stesso con il cuoco.
Fu come se ognuno avesse atteso da sempre quel momento. Ed era giunto, improvviso e inatteso. Forse perché questa volta aveva anche un volto e un nome. Spartaco.
Da questo momento dobbiamo essere uniti. Come una persona sola.
Ma che cosa faremo?
Combatteremo e vinceremo, perché siamo i migliori. Faremo sì che Roma non si dimentichi mai di noi, i gladiatori di Capua. E ora all'attacco. Prima i soldati. Per ognuno di loro ce ne sono 5 di noi.
Presero tutto ciò che poteva essere usato come arma. Coltelli, asce, spiedi, forchettoni.
Altri uomini di Battiato, intanto, erano entrati nella mensa per sedare la sommossa, ma i gladiatori, allenati a combattere ogni giorno, ebbero facilmente la meglio.
Seguitemi!
Il Trace era ora davanti al grande portone che delimitava il confine tra la schiavitù e la libertà.
Sfondiamola.
Decine di uomini seminudi, coperti da sottili lembi di stoffa, feriti e imbrattati di sangue romano, si misero a correre verso le mura della città seguiti da 200 soldati. Fu in quei momenti che Spartaco, tenendo per mano la sua varinia, capì che non bisognava fuggire.
Fermatevi!
Non adesso, ci prenderanno!
Ascoltate! Se scappiamo adesso, scapperemo per sempre. C'è solo un modo per essere liberi. Cambiare il mondo.
E come?
Combattere.
Nell'aria risuonò un urlo di guerra. I gladiatori si raggrupparono per fronteggiare il nemico. Lo vinsero.
Era giunto il momento di lasciare Capua, da uomini liberi che ancora dovevano conquistare la libertà.
E adesso che cosa succederà?
Verranno a stanarci. Ma non devi temere, Varinia. Noi ci faremo trovare pronti.
Le legioni romane ci annienteranno. Non abbiamo speranza.
No, se ci sapremo organizzare come loro. E anche questa la nostra forza. Conoscere bene il nemico.
Era mezzogiorno e il caldo si era fatto soffocante. Decisero di accamparsi sul dorso di una collina che si affacciava su una vallata in fiore. In molti ne approfittarono per riposarsi stesi sull'erba, altri per curarsi le ferite.
Improvvisamente, in lontananza, scorsero un gruppo di persone che avanzava verso di loro. Erano uomini e donne tutti vestiti di stracci. Camminavano indicandoli di tanto in tanto e affrettando il passo.
Chi sono? Affrontiamoli!
Fermi! Non sono armati. Sentiamo cosa hanno da dire.
Giunti a pochi passi da loro, si fermarono. Fu uno solo ad avanzare. L'uomo indossava una tunica sdrucita e vecchi sandali ai piedi.
Siete voi i gladiatori di Capua?
Siamo noi. E voi da dove venite?
Serviamo quella villa laggiù. Abbiamo sentito dire dai nostri padroni che c'è stata una rivolta. Poi vi abbiamo visto.
E cosa volete?
Unirci a voi.
Un lampo attraversò gli occhi di Spartaco. Ora sapeva come trasformare una rivolta in una guerra. Si rivolse nuovamente a quell'uomo.
Dovremo combattere e forse morire.
Fino a pochi istanti fa eravamo morti. Adesso abbiamo almeno la speranza di vivere.
Spartaco annuì, poi rivolto ai suoi uomini.
Passeremo di campagna in campagna, di casa in casa.
Libereremo ogni schiavo e lo accoglieremo fra noi. In breve, diverremo un esercito.
Roma ci scatenerà contro una guerra.
Siamo noi che gliela scateneremo. E non ci fermeremo finché al mondo non ci saranno più padroni né schiavi.
Ma non abbiamo mezzi né armi. Come faremo?
Le costruiremo. Pensateci. Chi lo fa per le legioni romane? Schiavi come noi.
In poche settimane, il numero di seguaci di Spartaco crebbe a dismisura, fino a contare 70.000 uomini. Quello che all'inizio sembrava un nugolo di gladiatori senza speranza, si era trasformato in uno dei più temibili eserciti che Roma avesse mai affrontato.
In quei giorni il foro era un continuo brulicare di gente e cominciarono ad inseguirsi sulla rivolta degli schiavi le voci più inverosimili.
Ho sentito dire che quello Spartaco è un gigante di 2 metri.
Già, e ha fatto crocifiggere decine dei nostri soldati. È una furia.
Al Senato invece serpeggiava grande preoccupazione.
La rivolta va sedata immediatamente. È un fuoco che può divampare senza controllo.
Che cosa proponete?
Richiamiamo le nostre legioni dalla Gallia o dalla Spagna.
Io sono convinto che basteranno 6 coorti urbane, 3.500 uomini.
Stiamo sottovalutando il problema.
A capo della spedizione fu chiamato un giovane pretore, Publio Varinio.
Dovrete inviarci giornalmente vostre notizie. E quando avrete catturato questo Spartaco, portatelo a Roma. La sua punizione in pubblica piazza dovrà essere d'esempio.
Dopo giorni, nessuna notizia era ancora giunta al Senato. Roma era ormai preparata al peggio, quando alle porte della città si presentò un soldato, da solo.
Volete dire che 6 coorti romane non ci sono più? Che un gruppetto di servi è stato in grado di annientarle?
Era notte e stavo dormendo. Un urlo mi ha fatto svegliare di soprassalto, ma non appena ho aperto gli occhi mi sono accorto che a gridare erano i miei compagni. Quello che dormiva accanto a me aveva la gola tagliata da parte a parte. La luna illuminava i morti, stesi ovunque, mentre gli schiavi continuavano a fare strage di chiunque cercasse di affrontarli. Uno di loro mi ha catturato e stava per trafiggermi con un pugnale, ma una voce l'ha fermato.
Non farlo! Lui è l'ultimo.
Dovevo vivere per potervi raccontare.
E Spartaco? L'avete visto?
Era lui, un trace, con una tunica e un cinturone di bronzo. La sua faccia mi sarà difficile dimenticarla, incute terrore. Mi ha consegnato un messaggio per voi.
Che razza di folli siete? In che lurida vicenda avete trasformato la vita? Avete schernito i sogni di tutti gli uomini, la fatica delle loro braccia e il sudore della loro fronte. Gli stessi vostri cittadini vivono di elemosina e passano le loro giornate al circo e all'arena. Della vita umana avete fatto una farsa, spogliandola d'ogni valore. Uccidete per il piacere di uccidere, e vedere il sangue scorrere è un nobile diletto per voi. Mandate i bambini nelle miniere e li sfruttate fino alla morte. Avete edificato la vostra grandezza su un ladrocinio a spese del mondo intero. Beh, tutto questo è finito. Di al tuo Senato che tutto questo è finito.
Trascorsero settimane, mesi, ma nessun esercito romano ebbe mai la meglio sui rivoltosi che continuavano a crescere di numero. Il momento decisivo era molto vicino.
Crisso, bisogna che tu vada verso sud con 20.000 uomini.
E tu che farai, Spartaco?
Andrò con gli altri verso nord. E quando tutta l'Italia sarà liberata, ci rincontreremo a Roma.
Non poteva sapere che il Senato di Roma aveva preso una decisione estrema. Inviò contro i rivoltosi un numero immenso di legionari e presso il Gargano, in Apulia, si scatenò la battaglia tra le truppe di Crisso e quelle del console Publicola.
L'esito di quello scontro sanguinoso giunse pochi giorni dopo nell'accampamento di Spartaco.
Una disfatta. I romani hanno letteralmente sbaragliato i nostri uomini.
Quanti morti? E i prigionieri? Hanno fatto anche dei prigionieri?
Tutti uccisi, anche Crisso.
Non ci fu troppo tempo per versare lacrime. Le truppe nemiche erano già in marcia con l'intenzione di accerchiarlo. Ma ancora una volta Spartaco si dimostrò un condottiero di immenso valore. Le legioni romane vennero letteralmente sbaragliate.
Fu solo allora che poté ripensare alla morte dell'amico.
Sacrifico questi 300 prigionieri, Crisso, in tuo onore e nel nome della tua libertà.
Mentre fiamme altissime ardevano su quei corpi ormai senza vita, Spartaco si lasciò cadere sulle ginocchia, poi crollò in un pianto struggente, affondando il viso nella sabbia. Varinia si strinse a lui.
Stiamo lottando, Spartaco. Per Crisso è finita, ma non per noi.
Egli si alzò da terra e pronunciò con rabbia solo poche parole.
Marceremo su Roma.
Era l'autunno del 72 avanti Cristo. Il Senato, a un passo dalla disfatta, decise di affidare il comando delle operazioni al proconsole Licinio Crasso.
La rivolta dei gladiatori è stata sottovalutata. È una guerra vera e propria ormai, e noi muoveremo guerra a Spartaco.
Presso il fiume Silaro, in Lucania, si combatté la battaglia decisiva. Plutarco la descrisse così.
Affrettando allora lo scontro, posto il campo di fronte ai nemici, Crasso fece scavare un vallo. Gli schiavi vi balzarono dentro attaccando quanti erano intenti al lavoro. Da ambo le parti accorrevano in aiuto i soldati in numero sempre maggiore e Spartaco, vistane la necessità, mise in campo tutte le sue forze. Gli fu prima portato il cavallo ed egli, estratta la spada, disse:
«In caso di vittoria avrò tutti i cavalli dei miei nemici. In caso di sconfitta, non ne avrò bisogno».
Lo uccise. Poi si gettò in direzione di Crasso, aprendosi un varco attraverso molti armati, ricevendo molti colpi.
«Crasso, aspettami!»
Licinio Crasso si voltò. Spartaco si trovava a non più di 40 o 50 passi da lui. Non era molto grosso e neppure molto possente, ma sembrava una furia. In un ultimo impeto uccise ancora e non si fermò, finché non dovette soccombere ai colpi del nemico. Il suo corpo, fatto a pezzi, non fu mai ritrovato. Il campo di battaglia era una valle di morte. Corpi senza vita, mutilati in ogni arto di uomini e di donne, disegnavano la fine di una delle battaglie più cruente della storia di Roma. Sul suo cavallo, Licinio Crasso, si gustava il trionfo, respirando fiero, l'odore dolciastro del sangue.
Quanti prigionieri?
Più di 6.000, signore.
Crocifiggeteli lungo la via Appia fino a Roma. Tutti dovranno vedere che fine fa chi si ribella al potere di Roma.
Sarebbe pur venuto il giorno in cui Roma sarebbe stata travolta, scrisse Howard Fest. Non dagli schiavi isolati, ma dagli schiavi e dai servi e dai contadini e dai barbari liberi che a costoro si sarebbero uniti. E finché alcuni uomini avrebbero lavorato e altri uomini avrebbero carpito e goduto il frutto del loro lavoro, il nome di Spartaco sarebbe stato ricordato, talvolta sussurrato, altre volte urlato a gran voce.
A tutti voi che siete in ascolto della Storia in Giallo, un buongiorno da Antonella Ferrera. La nostra ospite di oggi è Danila Comastri Montanari, scrittrice, conosciuta soprattutto per la saga di gialli ambientati nella Roma imperiale, che prende il nome dal suo protagonista, Publio Aurelio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, bene.
Signora Comastri, un libro di questa saga, Morituri te salutant, è ambientato proprio nel mondo dei gladiatori. E nella prima pagina è riportata una frase di Epicuro: una sola è l'arte di ben vivere e di ben morire. Valeva anche per i gladiatori?
Beh, certamente il coraggio era la dote più premiata nell'arena. Difficilmente un gladiatore che avesse combattuto valorosamente si vedeva negata la grazia. Quindi il famoso pollice verso, che poi era la mano chiusa, in realtà veniva riservato solo a chi, secondo il pubblico, si era battuto da codardo.
Il popolo romano, a differenza di quello greco, amava molto i combattimenti. Ecco, perché? Come si svolgevano? Con quali armi si svolgevano?
Dunque, prima di tutto, i giochi gladiatori sono una tradizione che risale agli Etruschi, che cominciano come giochi funebri, laddove i greci facevano più facilmente delle gare atletiche come giochi funebri. La tradizione voleva che i ludi gladiatori celebrassero, riprendessero un po' le battaglie vinte contro i nemici. Quindi spesso, anzi quasi sempre, ogni gladiatore, c'erano categorie diverse, usava delle armi caratteristiche dei popoli vinti dai romani. Per esempio il carro da guerra degli assediari era il carro da guerra dei popoli celtici. Quindi erano tutte armi caratteristiche dei nemici vinti in guerra.
Per apprendere l'arte del combattimento i gladiatori si allenavano in scuole vere e proprie e in quegli ambienti finivano per allacciare amicizie forti con quegli stessi compagni che un giorno avrebbero dovuto uccidere o che li avrebbero uccisi. Come vivevano questi rapporti così intensi ma così limitati nel tempo?
Anche gli odierni corridori automobilistici mettono a repentaglio la vita propria e quella dei concorrenti ogni volta che sorpassano. Quindi la cosa è evidentemente conciliabile, con una differenza: nell'antichità il gladiatore si vendeva totalmente alla scuola, rinunciando a tutte le sue prerogative anche quando era un uomo libero, e quindi accettava di obbedire a qualunque ordine della dinastia, il quale aveva su di lui praticamente un potere di vita o di morte. D'altra parte i guadagni erano molto alti.
Ecco, lei parla dei gladiatori che avevano scelto di fare gladiatore, però c'erano quelli che lo vivevano in condizione da schiavo.
Prima di tutto quasi tutti l'avevano scelto, alcuni potevano essere prigionieri di guerra e naturalmente questa era una grande opportunità per loro, altri potevano essere condannati a morte, a cui anziché il capestro si dava la scelta se scendere nell'arena. Quindi in tutti i casi ce la mettevano proprio tutta, insomma. E poi c'erano, come dico, l'opportunità di diventare ricchi, famosi, amati, celebrati, donne, feste, onori e molti soldi, ripeto, perché molti erano liberi che lo facevano spontaneamente.
Ecco, chi non l'aveva sicuramente scelto spontaneamente fu Spartaco, il protagonista della nostra puntata. Ecco, quel nome ha assunto nel tempo una valenza universale. Basti pensare che durante la Resistenza molti partigiani usavano come nome di battaglia Spartaco. Ecco, perché secondo lei ha assunto questa valenza?
Beh, guardi, ancora prima in Germania c'era la Lega degli Spartachisti, che era un partito affiliato, insomma, amico con quello dei bolscevichi russi. E poi anche qui da noi, prima della Resistenza, quando io ero ragazzina, ricordo degli anziani che si chiamavano Spartaco, nati da padri socialisti o anarchici dall'inizio del secolo. È chiaro che la valenza di questo nome è enorme. Quale che fosse la realtà di questo gladiatore, è diventato un simbolo, forse il più grande simbolo della lotta contro l'oppressione.
Ecco, fra le varie categorie di oppressi, che condizioni vivevano i gladiatori romani rispetto agli altri?
Beh, come dico, rischiavano la vita, mettevano la propria vita anche nelle mani dell'allenatore, il quale poteva ordinare loro qualunque tipo di cosa. Questa cosa può sembrare aberrante. Come oggi a volte ci sembra aberrante la schiavitù antica, Ma non dobbiamo dimenticare che la schiavitù antica era meno spiazzante, per esempio, di alcune forme di oppressione moderna. Se confrontiamo la schiavitù antica come quella, per esempio, dei neri d'America durante, prima della guerra di secessione, noi vediamo che mentre i romani consideravano comunque gli schiavi degli uomini a pieno titolo, fra di loro potevano esserci medici, intellettuali, filosofi, anche ministri, molti schiavi venivano liberati, alcuni sono diventati ministri. In altre civiltà, come quelle del sud degli Stati Uniti prima della guerra di secessione, gli schiavi erano reputati subumani, venivano loro negati conforti religiosi, qualunque forma di istruzione. Quindi, benché la condizione fosse oppressiva, io credo che i tempi moderni e contemporanei ne abbiano viste di peggio. Altro esempio, il padrone della miniera nell'Ottocento non era tenuto a sfamare i propri operai, che potevano essere anche bambini di 5 anni, perché se morivano di fame ne trovava altri disoccupati. Il padrone romano, poiché lo schiavo era un bene economico e costava, dava da mangiare, dava i vestiti pesanti perché non bramisse la polmonite, e molto spesso, non dico quelli delle campagne, ma quelli delle città, dovevano anche andare alle terme e tenersi puliti perché avevano a contatto con i padroni. Quindi aveva un interesse a farlo stare meglio, diciamo. Il gladiatore era costava moltissimo un buon gladiatore, quindi anche lì medici a disposizione, allenatori sportivi, eccetera, eccetera. Quindi era una forma di oppressione. Ma, come dico, ce ne sono stati e ce ne sono delle peggiori.
Nell'esercito di Spartaco trovavano posto anche le donne. Con che ruolo?
Dunque, non è una cosa strana, cioè in vari eserciti, soprattutto quelli raccoglitici, le donne hanno avuto un ruolo, soprattutto quando, appunto, come l'esercito di Spartaco, era qualcosa di molto improvvisato. Le ricordo che anche negli eserciti della Repubblica Francese dei Giacobini c'erano delle donne, magari travestite, ma ce n'erano parecchie. Quindi non è una cosa così strana.
Al termine della rivolta, la figura di Spartaco come venne giudicata nella società romana?
Dunque, i romani presero veramente una grande paura, la più grande che abbiano preso, oltre a quella di Annibale. Tanta paura che, benché questi schiavi erano schiavi pregiati, perché i gladiatori erano schiavi che costavano molto, appunto, benché potessero essere salvati, perché i loro proprietari ne avevano chiesto la restituzione, perché aveva avuto un danno economico enorme dalla fuga degli schiavi, le autorità non permisero che nessuno rientrasse in possesso dello schiavo fuggito, e li uccisero tutti, li crocifissero, proprio per dare un esempio, proprio perché avevano preso molta paura. Se gli schiavi si fossero ribellati, avrebbero avuto il nemico in casa, le stesse persone che li aiutavano a mangiare, che li preparavano loro il letto, il cibo, quindi ne ebbero molta, molta paura. Da quel momento tentarono sempre di non mettere assieme schiavi delle stesse nazionalità, in modo che non comunicassero bene tra loro. Tra l'altro, io nel mio ultimo libro ho messo in scena una rivolta di schiavi rurali, dove proprio si sottolinea questo, come preferissero mettere assieme persone che non potevano parlarsi l'uno con l'altro, il famoso divide et impera. Impararono con la rivolta di Spartaco, era stata preceduta da altre rivolte però.
Ecco, lei ha ricordato poco fa che furono tutti i crocifissi, ma il corpo di Spartaco non fu mai trovato.
No, pare di no, non lo identificarono certamente, comunque al di là del mito, della letteratura, dei cinema.
Gli spettacoli per il popolo erano di grande importanza, soprattutto in età imperiale. Ecco, cos'altro appassionava i romani, oltre alle lotte tra i gladiatori?
A parte il teatro, gli spettacoli sportivi per eccellenza, quelli che riempivano, che insomma costituivano veramente la grande passione dei romani, oltre ai gladiatori, erano le corse delle bighe e delle quadrighe, pericolosissime anch'esse, proprio l'emozione del pericolo, la stessa che noi viviamo quando trasmettiamo in diretta a certe gare, naturalmente lì portata al massimo livello. Ecco. Però vorrei osservare ancora una cosa, questi gladiatori non erano le belve sanguinarie di cui sempre si parla, ma non erano neanche quei miti fiorellini che risultano dal libro e dal film più famoso che sia stato girato, insomma, quello famoso Spartacus.
Che è stato molto discusso, peraltro.
È stato molto discusso, un film, peraltro, secondo me, molto bello, che dà comunque di questi gladiatori l'immagine di santarellini. Ecco, io non voglio esagerare dicendo che erano appunto delle belve, ecco, ma nemmeno così buoni e pacifici come appaiono. D'altra parte, il film è tratto dal libro di Fest, il quale vede Spartaco come un simbolo della ribellione di Pressi. Lui non nascondeva le sue simpatie trotskiste, un americano molto strano che in questo libro molto interessante fa di questo gladiatore ribelle il simbolo di tutte le virtù a cui i romani, che ormai sono ricchi e corrotti, secondo lui, hanno rinunciato. Quindi nel libro si legge l'odio, ma anche l'ammirazione dei romani per Spartaco. Non è detto che ci fosse, è un'illazione letteraria, appunto.
Ecco, a proposito di ammirazione per Spartaco, ecco, Marx lo definì come il tipo più in gamba di tutta la storia antica.
La storia di Spartaco, così come si svolge, così come viene raccontata nella letteratura, fosse vera, probabilmente la frase avrebbe un senso, ma io credo che Marx abbia detto questo perché certi personaggi, come Spartaco, ma anche Giovanna d'Arco, assumo, sono più importanti per la connotazione che hanno assunto nell'immaginario collettivo che per ciò che sono stati veramente. Quindi ecco Spartaco come simbolo di colui che si ribella all'oppressione, che non accetta l'oppressione, e oggi rimane questo per tutti noi, al di là di quelle che fossero le sue reali intenzioni, perché noi non le conosciamo, ma è un po' difficile che veramente il suo fine fosse di liberare tutti gli schiavi. Ecco, quindi si giustifica questa frase per quello che hanno visto in Spartaco i posteri.
Daniele Comastri Montanari, in questi giorni in tutte le librerie con un ennesimo capitolo della saga del suo Publio Aurelio intitolato Tenebre. Insomma, la storia di Roma non finisce mai di appassionarci e di appassionarla.
No, Roma paga ancora e pagano i gladiatori. Vi basti pensare che ci sono scuole gladiatorie in vari paesi d'Europa. Più sono lontani dall'impero romano, più ci sono scuole gladiatorie. Questa è la cosa un po' paradossale, cioè soprattutto tra i popoli che i romani non sono stati poco o mai. Quindi appunto la fede prospera e secondo le mie intenzioni Publio Aurelio continuerà a indagare per un bel pezzo, sia in mezzo ai gladiatori, sia in mezzo ad altri ambienti della romanità che è molto sentita. Mi sono meravigliato di vedere quanto è sentita all'estero la romanità, per esempio, e questo tipo di tradizione.
La ringrazio molto per essere stata con noi la Storia in Giallo.
Arrivederci.
Questa puntata termina qui. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana con la vita avventurosa di Cristoforo Colombo, ringrazio chi ha collaborato al programma, a cominciare dalla curatrice Daniela Sbarrini, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Alessandro Molinari per le musiche originali, Fiore Liborio, tecnico del suono, ed il nostro regista Italo Moscati. A tutti voi, grazie per l'ascolto e buona serata da Antonella Ferrera.
Le voci di oggi erano quelle di Mario Bombardieri, Alberto Rossatti, Emanuela Rossi, Riccardo Rossi e Francesco Pannofino nel ruolo di Spartaco. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito internet www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo.